perfetto. Eccoci, buonasera, ben trovati da Nicola.
Ciao Romeo, buonasera a tutti.
Questo nuovo appuntamento, come sempre, ormai è appuntamento immancabile, lunedì sera, con quei dei lunedì.
Il lunedì, diciamo, non c'ha senso se non c'è sto
appunto, sto grande fratello,
siamo noi. Grande fratello.
Stasera c'è il grande fratello. Anche se c'è il Covid, quindi non so se lo fanno, hanno beccato il Covid.
Qualcuno c'è il Covid.
Tutti aperti, non stanno confusi, hanno beccato il Covid.
Comunque, come ti fai a beccare il Covid a casa il grande fratello che non entra nessuno? Secondo me qualcuno entra
quindi a questo con quei lunedì sempre indietro a Telefonia su www.telefonia.com. Finalmente lui è, come dice Pepparo, QAPH in diretta web fino alle 22 e siamo dalle 8 e mezzo alle 10 il programma più seguito, non si sa come mai, però c'è questa ragione di mistero che siamo stranamente a qualche anno a quest'ora il programma più seguito, anche quando abbiamo scoperto il motivo, ma ce la faremo. Ma bando alle ciance, presentiamo gli ospiti, a cui uno è un ritorno da un po' che non veniva, e quindi è un ritorno, e due sono debuttanti, primo no, debutto qua a quelli lì. Parto da chi ritorna dopo un po', e un benvenuto, bentornato a Marco Paredi. Ciao Marco.
Grazie Nicola, grazie, buonasera a tutti.
Ben ritornato,
con cui parliamo di tante cose, perché Marco ha tanto da dire, giusto?
Non lo so, farfuglierò qualcosa.
Qualcosa dirai sicuramente, qualcosa poi dopo vediamo da dove cominciare. E poi un ben trovato invece a... spero che abbia diffusa voce a Foigno, fa i cambi Foigno che sei qua in radio, spero che abbia fatto. E un ben trovato al debuttante qua in radio, Roberto. Ciao Roby.
Ciao Nicola, ben buonasera trovato a tutti. Questa sera sono nelle vesti di scrittore, perché scrittore. Sono anche insegnante
e scrittore.
Di giorno insegnante, di notte scrittore.
Ti travesti, fai come Superman. No, doppia identità. Hai portato un libro che hai scritto, diciamo il titolo, vai.
Il mistero di Ute Emilia, famosa località dell'Emilia Romagna. No,
no,
località dell'entroterra polacco.
Perfetto. E dopo parliamo appunto di questo libro, appunto, di Roberto Bettoni. Diciamo anche poi quando alla fine dove si può trovare il libro, perché io volesse chiaramente compare. E poi anche un debuttante, ma non parliamo di libri, perché lui ha a che fare con il tio Coia, quindi non lo fate arrabbiare, perché altrimenti perché stasera prende un arco e ce lo scherzo.
Buonasera a tutti.
Ben trovato a Nicola, giusto?
Nicola Montecchi, sono il presidente dell'Arciera Augusta Perusia, io sono l'introfolato qui dentro, chi sia mai che non mi...
Vabbè, anche ti ho no, qualche gatto libro sul storia, no, gatto libri, perché sì, no, sì, c'è sì, anche un cartone, no?
Sì, sì, sì.
Robin Hood che ti auguro, quindi... E quindi ci parlai della tua associazione che prima di iniziare, fa 30 anni quest'anno?
Ha fatto 30
ha fatto
anni quest'anno, quest'anno. Sì, sì.
Quindi 30, sono tanti,
30 anni di successi, 30 anni di storia, di bella storia.
E dopo, sì.
Ci siamo levate diverse soddisfazioni dopo, in 30 anni.
Ne paremo, va bene? Rami, andiamo qua su tua canzone, ti va? O iniziamo, o continuiamo?
Continuiamo.
Va, continuiamo. Allora, Roby, Simacolo, inizio un attimo dallo scrittore, bene, certo. E poi... passo a Marco. Allora Roby, il titolo, ricordiamo il libro, Il mistero di Ute Emilia. Quindi chi è Roberto, lo scrittore Roberto Bettoni, e che cos'è Il mistero di Ute Emilia? Vai.
Allora, Il mistero di Ute Emilia, naturalmente, diciamo, spesso i romanzi sono ambientati in una cittadina, in un paese lontano di una cittadina, sì, degli, sì, Stati Uniti. Diciamo, in questo caso direi che l'ambientazione è originale, perché è ambientato nell'entroterra polacco e è un mystery, okay. Quindi si tratta di un enigma da risolvere. I protagonisti sono Luca, che è un chimico 35enne,
okay,
ed Elena, che è una studentessa polacca di architettura.
Ok.
Quindi ci sono una serie di omicidi legati a un enigma da risolvere. Il tutto si svolge in un arco temporale che va dalla Seconda Guerra Mondiale, dal 45 ai giorni nostri.
Ok.
E diciamo l'elemento originale, gli elementi originali, chiaramente sono partito da quello che mi ha ispirato, è stata una ricerca storica, in particolare della chirurgia preciana, che magari non tutti conoscono.
Io non conosco, ammetto.
Non tutti conoscono.
Infatti.
Però... ci troviamo proprio nell'ambiente nostro, in Umbria,
okay,
a Preci, nella Val Castoriana,
okay.
I chirurghi preciani erano appunto dei chirurghi empirici,
cioè?
cioè non studiavano all'università, basavano la loro arte sull'esperienza. E com'è nata la cosa? Nasce dall'abbazia di Sant'Eutizio a Preci, nella Val Castoriana. E cosa succede? Abbazia nata nel 450, nel 1215 con il Concilio Lateranense viene vietata l'arte chirurgica ai monaci benedettini e anche ai sacerdoti. E quindi quale poteva essere, Nicola, la cosa più naturale per questi monaci, per non perdere la loro arte? Trasferire a chi questa arte chirurgica?
Non mi fai domande alle 8:30 di sera perché è un po' difficile.
Per cosa?
Vai, rispondi per me.
Sì, sì, rispondo anche per te. Per cosa è famosa Preci, Norcia? Per la macellazione dei suini, no? E quindi trasferiscono la loro arte chirurgica ai macellai.
E così nasce la norcineria, diciamo.
E nasce anche più o meno. E poi nel XVI secolo diventano famosissimi e girano tutte le corti d'Europa, si crea una dinastia di circa 30 famiglie. E opereranno, soprattutto si specializzano in due campi, la cataratta, la rimozione della cataratta e la rimozione dei calcoli. E in particolare nel XVI secolo raggiungono il massimo della loro arte chirurgica. E questo è un elemento originale. Altro elemento originale è il mariavitismo, che è una confessione religiosa nata nei primi anni del 1900, poi scomunicati da Pio X, e questi elementi entrano nel romanzo. Quindi il tutto è nato da una ricerca storica e anche dal fatto che io ora sono insegnante, ma fino a poco tempo fa ero anche un farmacista. E qualche anno fa ho raccolto insieme a un mio collega degli strafalcioni in farmacia. Inizialmente l'idea era quella di avere un ricordo, no? Simpatico degli aneddoti che accadono in una farmacia rurale, quindi si può sentire di tutto. E quindi poi invece abbiamo pubblicato questo tascabile con stampa alternativa.
Le comiche in farmacia.
Le comiche in farmacia è la bozza che abbiamo scritto, poi la casa editrice Stampa Alternativa ha deciso di utilizzare come titolo Strafalcioni in farmacia. Quindi questa è una che ti do qua, è una chicca, cioè è introvabile. Quando
è bellissima la coppettina, perché abbiamo due farmacisti.
Sì, sì, da postumo sarà un valore altissimo.
Patrizio Dominici,
Patrizio Dominici e Roberto Berrettoni.
Mi ha colpito la copertina di questo libro, Mistero di vita mia, perché c'è questa mano, no? Che a cui è attaccata un oggetto, giusto, se sbaglio. Quindi una copertina misteriosa, no?
Misteriosa. Questo è un simbolo, un simbolo massonico, perché ci sono anche elementi legati alla massoneria nel romanzo.
E, un bello studio di storia, narrazione,
sì, e,
un bel incrocio anche.
Sì, poi altro, c'è un grosso studio dietro, e altro elemento originale, direi, sono le citazioni sia musicali, ci troviamo in una radio, quindi siamo perfettamente a tema, direi, Nicola. E citazioni musicali da Mozart a Bruce Springsteen.
Quindi può essere Mozart, Bruce Springsteen.
Su Mozart avremo qualche difficoltà.
Anche Tom Jones, It's Not Unusual di Tom Jones viene citata.
Possiamo ascoltare. Ci lasciamo scegliere la prossima canzone, l'altra ancora. Già ce l'abbiamo in tour.
Poi passo, ritorniamo a te. Ma parliamo di Ibi e Marco. Fa altre cose, sì. È anche scrittore. Chi è Marco Paeti? Per chi non lo conosce.
Non lo so nemmeno io. Faccio delle cose.
E fai tante, giusto?
Sì, ma non so, faccio delle cose. Poi posso dire, nella mia attività di questo tipo, qualcuno mi definisce promotore culturale.
Cioè, anche mi direbbe questa definizione.
Sì, promotore culturale, utilizzo dei mezzi, degli strumenti, che sono quello degli eventi e sono quello dei libri. E sono quello dell'attività giornalistica. Quindi sono questi tre strumenti per promuovere la cultura. La cultura generalmente legata al territorio del Lago Trasimeno, ma all'Umbria in genere. E spesso andiamo anche fuori di regione, perché siamo chiamati insieme a ad altre persone che insieme costruiamo una rete e costruiamo una rete per poter promuovere e far conoscere le cose che facciamo. Per esempio nei prossimi giorni, il 18, saremo alla Rocca Paolina con una manifestazione donna al femminile dedicata al mondo delle donne. Quindi questa mostra all'interno della Rocca Paolina, dove ci sono delle mostre fotografiche, di cui una è Donna nel sociale, che abbiamo già portato a spasso un po' per i borghi umbri. Poi c'è Viva a Colori, la mostra Viva a Colori, dove mi fregio e orgoglioso di essere vicepresidente. La presidente invece è Claudia Maggiurana, che è già stata qui ospite
tante persone che radio.
E quindi insieme abbiamo costituito questa associazione Viva a Colori, che si occupa della prevenzione verso le donne che sono colpite da tumore al seno. E l'obiettivo nostro è acquistare un macchinario che si chiama appunto Omnia, questo è un macchinario elettromedicale che è necessario per un tatuatore elettromedicale, che serve per appunto ricostituire la parte estetica del seno, in modo che si possono ancora le donne accettare per quello che hanno subito e soprattutto recuperare le offese chirurgiche dovute all'operazione. E siamo in diretto contatto con la Breast Unit di Perugia, che fa questo tipo di operazione. Quindi questo ci sarà uno spazio all'interno del capolinea donna al femminile anche per Viva a Colori e per questa mostra. Poi ci sono degli artisti, dei pittori, il maestro Fabrizio Fabroni e altri pittori che esporranno, e durante il periodo di esposizione della mostra, quindi che andiamo dal 18, c'è un'inaugurazione alle 17:30 presso la Rocca Paolina, Sala Cannoniera. Andiamo a chiudere il 27 di novembre, e quindi prossimo venerdì iniziamo e la domenica successiva chiudiamo. Ci saranno delle presentazioni dei libri, ci saranno delle presentazioni di una serie di cose che sono legate, per esempio ho qui il programma sotto mano, se non me lo ricordo tutto. C'è una giornata dedicata a Bertoni Editore, dove ci sarà narrativa e poesia il giorno 19 a partire dalle ore 16. Poi il giorno invece, domenica 20, ci sarà la presentazione appunto di questo progetto di Viva Colori insieme con Claudia. E ovviamente Claudia è anche la testimonial, che ha vissuto questa patologia, e ovviamente è una bocca che racconta la realtà. Dopo avremo invece il 21, lunedì 21 alle ore 17:30, la magia delle spezie attraverso un gioiello di Marine Arena, questa ragazza straordinaria che ha aperto questo laboratorio artigiano a Perugia e fa dei gioielli anche legati con il mondo delle spezie, e quindi veramente ascoltarla e vederla all'opera veramente...
Ti pensa le domande da farti finita puntata per avviarti oggi.
Ecco, e poi ci sarà la presentazione invece al giorno venerdì 25 alle ore 16:30, c'è la presentazione di un libro dove sono il coautore insieme con Caterina Betti e Diana Capodicasa, che è appunto Voci e ricette del Lago Trasimeno, sapori e arte tra gusto e amore. Questo è un libro multitasking, prendo un pezzettino di questa cosa, anzi posso anche dire che il giorno dopo, il sabato 26, ci sarà la presentazione del libro A Sellaco di Michele Chierico. Sempre è un libro molto interessante, perché è un libro di storia romanzato che parla dalla fine dell'Ottocento ai primi del Novecento di una storia intorno al Lago Trasimeno, ma è molto reale, molto attuale, perché significa anche parlare dei livelli e lati sociali e storici che riguardano quel periodo. Per tornare alla presentazione del libro, appunto, Voci e ricette del Lago Trasimeno, sapori e arte tra gusto e amore, che è edito da Morlacchi, lì ci sarà una sorta di presentazione di questo libro, che è un multitasking, perché non solamente il testo di ricette, che alcune sono le mie raccolte in giro per l'Italia e anche provate. Alcune sono della chef, perché Caterina Betti è una chef che tra l'altro ha rappresentato l'Umbria in una puntata con Borghese.
Ah, ok, sì,
sì, comunque quelli che si facevano le regioni, adesso non mi ricordo. Come?
Quattro ristoranti. Master sempre dei quattro ristoranti.
Sì, no, sì, non si chiama neanche Master quattro ristoranti.
È
legato al mondo della cucina. Lei è una chef che ha rappresentato l'Umbria per qualche puntata. Sì. E poi c'è insieme con l'event manager Diana Capodicasa, che tutti e tre abbiamo apportato dei contenuti all'interno di questo libro che è Multitasking. Perché voci e ricette dal Trasimeno? Perché abbiamo raccolto le mie ricette, le ricette delle signore del Trasimeno, quella della cooperativa Pescatori, e alcune sono tradizionali, altre sono innovative, altre sono rivisitate, e tutte queste raccolte, ci sono anche le voci. Personalmente qui ho utilizzato anche il cappello da giornalista, ho intervistato i personaggi salienti, caratteristici del lago Trasimeno, e si possono trovare dentro al libro queste interviste con un QR code, quindi basta puntare il telefonino sul QR code all'interno e si vede l'intervista di 5 minuti di queste persone che hanno caratterizzato la loro identità all'interno del territorio lacustre. Oltre a questo ci sono dei consigli del nutrizionista, oltre a questo ci sono ogni ricetta fatta, appunto, che devo ringraziare appunto Sandro Camilli, il presidente dell'AIS Umbria, che con grande orgoglio è diventato presidente nazionale, e quindi l'abbiamo all'interno del libro. Lui personalmente ha abbinato i vini a ogni ricetta. Quindi una persona che cucina, una casalinga piuttosto un casalingo, e vuole avvicinarsi a questa cosa, già trova la ricetta con il vino abbinato, e sono ricette fattibili da tutte. Oltre a questo abbiamo interessato il liceo artistico del Bernardino di Betto di Perugia con il maestro Chiacchella Stefano, che saluto caldamente, perché al di là che è un amico, ma è sempre propenso a iniziative del genere, e abbiamo dato la possibilità sul libro di esporre i disegni, le illustrazioni e comunque le opere dei suoi alunni della terza e quarta. Quindi, e queste persone, questi ragazzi hanno dedicato proprio dei disegni a ogni tipo di ricetta. Oltre a questo ci abbiamo una nutrizionista, anche Alessia Timi, che dà dei suoi consigli a questi interni. Sì, è per questo dico multitasking, e poi veniamo qui perché poi ci sono invece le poesie che poeti e poetesse, sono una decina, hanno dedicato alle varie ricette legate al Trasimeno, delle poesie. Quindi si può trovare dentro questo libro tutto questo. Diventa una cosa da leggere, non solamente da far ricette, diventa quasi una rivista.
Sì, non è solo,
ecco perché
è multitasking.
Esattamente, perché sono tante cose all'interno. Quindi abbiamo dato possibilità a questi artisti di potersi sviluppare. E chi lo vuol venire a vedere, 25 ci sarà la presentazione con lo show cooking a Roccapolina, sala cannoniera, ore 16:30.
Perfetto, ho detto anche io. Che vuoi?
Questo. Ci ascoltiamo un pezzo. Facciamo un altro giro e poi dopo voglio ritornare un attimo sulle ricette, perché io non ho mangiato e vorrei entrare un po'.
Ma io per questo ti ho portato il libro delle ricette, in modo che così
ascoltiamo un pezzo, parliamo d'altro e poi dopo però ci ritorniamo alle ricette.
Io non ho mangiato neanche io ancora, quindi
ci ascoltiamo i Sex Pistols.
A dopo, ragazzi. Così qua, ragazzi, dopo aver sentito Romy, ricordiamo per chi non avessi conosciuto.
Visto. Questa era Good Save the Queen.
Una bella canzone, come sempre. Allora, e cucina, i chat, passiamo a Tio Coiaco. Nicola, chi è la vostra associazione, la vostra realtà? Vai, inizia. Augusta Perusa, hai detto bene?
Augusta Perusa.
Vai, presenta.
Allora, gli Arcieri Augusta Peruso sono nati nel 1992.
Ok.
E come dicevamo prima, hanno fatto 30 anni quest'anno.
Ok.
Siamo bel medaglia d'oro al Balloon Athletic per quanto riguarda le benemerenze, insomma, Fitarco. E abbiamo sfornato diversi nazionali, abbiamo avuto anche chi è stato in lizza per andare a fare le Olimpiadi.
Cavolo, complimenti.
Quindi ci abbiamo una bella realtà che dà risultati. E nel 2000, quando io sono diventato presidente, abbiamo preso la targa anche come terza associazione per importanza,
okay,
in Italia per quanto riguarda le gare, okay, le partecipazioni ai campionati, le gare e tutto il resto. E diciamo che in Umbria c'è questa realtà, cioè l'Umbria come... come arceria ci sono diverse realtà, ci, okay, sono quelle più importanti, quelle meno più piccole e quelle un pochino più grandi. Come tiro con l'arco, per dire, facciamo le Coppe Italia delle regioni, dove l'Umbria eccelle per quanto riguarda un tipo di tiro, quel tipo di che è il tiro di campagna, e Winterfield detto.
Okay.
E diciamo che
quando poi di come giovane, no? Tu ti vissi, puoi anche Perugia, quindi tutta l'Umbria, ti intendi?
Tutta Perugia, tutta l'Umbria, sì, okay, sì, tutta l'Umbria, perché l'Umbria ci sono 12 o 13 realtà società.
Io conoscevo la vostra, però non sapevo che esistavano in Umbria.
Sì.
Te dici realtà.
Ci sono altre realtà come la nostra, più piccole, più grandi, insomma, siamo, poi dopo ogni realtà viene divisa per le gare a cui partecipa, okay, i campionati, okay, per cui partecipa e tutto il resto. La nostra è una società, insomma, che diciamo che dei risultati ne riporta, e abbiamo un'alta frequentazione sia di gare federali, quindi nazionali, internazionali, e anche a calendario federale, insomma.
Quanti siete complessivamente? La vostra tappa?
Allora, attualmente siamo una quarantina.
Ok.
Poi c'è sempre l'oscillazione dei ragazzi, insomma, perché una volta, io dico sempre che una volta che ti entra dentro il tiro con l'arco ti rimane, è difficile che, okay, poi non ci pensi di andare a tirare, perché c'è quei minuti in cui tiri le frecce che stacchi, sei tu bersaglio, c'è un po' sta lotta tra te stesso e il bersaglio, no? E chi l'ha provata o la odia, quindi c'ha paura di quel bersaglio, oppure chi si allontana bene o male dopo un po' ritorna.
Io ho provato una volta da ragazzo, ero giovane, non credo, sì, mai, ma è un po' più giovane tra virgolette, e mi ricordo questo la forza in cui bisognava tirare, sì, la corda, e poi questa freccia che una volta scagliata vedevi come un proiettile arrivare, no? All'obiettivo, no?
Sì, perché poi bisogna avere anche una certa preparazione, perché sì, c'è anche una preparazione fisica, perché devi saper tenere le libre, perché l'arco ti tende a chiuderti, e oltre che ovviamente mentale, perché il 90% è l'80 via, diciamo che è tutta testa, è tutta tecnica, e il resto è la tecnica, però l'80% è tutta testa.
Testa intendi?
È concentrazione, stare dentro il bersaglio quando tiri, stare, guardare lì, pensare al movimento e ripetere quel movimento tutte le volte, perché tanti pensano prendo un arco, tiro una, sì, freccia che ci vuole. Il discorso è quando tu tiri una freccia dove il bersaglio in olimpico è un 12 cm o compound a 50 metri e 3 cm a 50 metri e ci deve mettere 6 frecce,
cavolo,
diventa un pochino più complicato. Oppure tiri indoor dove il record è 600 punti su 600, dove tiri a 18 metri su una visuale compound, per dire che un compound è l'arco, quello con le carrucole, no? Quindi, okay, quello da caccia. Tiri dentro una visuale dove il centro è un 1,1 cm, insomma, quindi, e fai 600 su 600.
Perfetto, niente.
Quindi non è una cosa così. Poi dopo ci stanno altri tipi di arco, cioè l'arco olimpico, che è l'arco quello che si vede alle Olimpiadi.
Ok.
Compound, come ho detto, che è quello con le carrugole, quindi c'hai un mirino che ti aiuta. Poi c'è l'arco nudo, che era quello come tiravo io, che dove tu fondamentalmente miri con la punta della freccia, e non hai punti di riferimento, quindi il tuo allungo è una sensazione che ti devi sentire quando scagli la freccia, e poi c'hai l'istintivo, che è il classico arco da Robin Hood di legno, con le frecce di legno, e c'è gente che fa i numeri anche con questo tipo di arco.
Sì.
Sì.
Diciamo, qual è quello più diffuso?
L'Olimpico è quello che va per la maggiore, anche perché c'è dietro, c'è la federazione ci punta, anche perché per l'Olimpico ci sono le Olimpiadi, quindi è il massimo per l'atleta e per la federazione. E quest'anno sono andate bene, abbiamo preso insomma due medaglie alle Olimpiadi col tiro con l'arco.
Quest'anno diciamo che l'abbiamo preso ovunque, ci è mancato le freccette e le bocce.
Non sapevo anche fosse uno sport olimpionico
il tiro con l'arco. Il tiro con l'arco sì, c'è sempre stato, non è mai andato via da quando, forse un anno c'è stata una edizione che non ce l'hanno messo, ma si parla di anni, tanti primi anni.
Scusami.
E poi no, dopo l'Italia, per dire, tiro di campagna, perché poi non c'è solo l'arco inteso come tiro targa che tiri a 70-50 metri, ma c'è il tiro di campagna che sono visuali per l'arco olimpico del nudo che vanno dai 5 ai 50 metri, per l'olimpico vanno dai 10 fino ai 60 e per il compound dove tiri a distanze sconosciute, quindi tu non conosci la distanza tra te e il bersaglio e quindi la devi parametrare,
quindi lo vedi ma non sai quale distanza,
non sai la distanza, e c'è gente che fa i numeri anche lì. Poi c'è il tiro 3D che tiri a sagome di animali e anche lì dai fino ai 30-40 metri, e dove dentro l'animale c'è un bersaglio a sua volta, quindi può darsi che a 30 metri trovi un coniglio che è alto 50 centimetri col bersaglio dentro che è ancora più piccolo, quindi tu devi valutare la distanza perché tu non conosci le distanze, quindi c'è l'ave occhio, ecco,
ma questa mia, quanto poi va a velocità della freccia che si scaglia?
Allora, la velocità tanto, non te la so quantificare, io ti dico che un arco compound caricato al massimo della potenza, quindi a 60 libre, a 45 gradi, la freccia l'ho trovata sopra il chilometro.
Mamma mia, ragazzi.
Ha volato per più di un chilometro.
Insomma, è una buona velocità.
Diciamo che quando scocchi la freccia, dai, arrivare a 70 metri è una, non passa nemmeno un secondo, sei
un secondo vedevo, ho visto questa freccia arrivare. E poi dove vi allenate?
Noi ci alleniamo
anche a Campo Pian di Massiano,
dentro il percorso verde a Pian di Massiano, e ci alleniamo l'estate, lì è libero, poi abbiamo il nostro tecnico che segue tutti i bambini, i giovanili, e poi c'è anche i senior, insomma i master che vogliono iniziare o continuare o migliorare. E poi l'indoor lo facciamo al CVA di Pretola.
Ah, ok.
E il lunedì, il mercoledì e il venerdì
pomeriggio.
Il mercoledì e il venerdì dalle 6 alle 11 di sera, il lunedì dalle 8 e mezza fino alle 11 e mezza.
Più uomini o più donne?
Diciamo che siamo, forse ci sono ancora più uomini.
Più uomini, eh?
E però anche le donne ci
stanno, diffondendo.
Stiamo lì. Stiamo lì.
Allora, per poter arrivare alla canzone successiva, dobbiamo ritornare alle nostre ricette del Trasimeno. Quindi la curiosità, questa ce l'ho da
ci fate venire fame, ci fate venire.
Marco, mi devi dire una cosa, cioè per una persona che è appassionata di cucina, ma non è non è umbro, non è del lago, cioè diciamo il piatto, qual è il piatto da cui può partire, il piatto tipico? Per dire, stasera facciamo una cena tipica del Trasimeno, quindi cioè, dacci un primo.
Ma se la facciamo veramente,
no, bisogna farlo.
Prima e secondo, se rompiamo troppo forte.
Sì, allora ovviamente il pesce d'ago lo fa da padrone, ci sono tanti piatti tipici che sono appunto il tegamaccio, la carpa regina in porchetta, ma ci sono anche alcuni primi che possono essere quelli con il pesce di lago o in bianco al sugo con la tinca affumicata, per esempio, oppure una pasta con l'aglione che è diventato tipico da qualche tempo, e lì mi sento anche un po' responsabile di questa cosa, perché
di questo amore.
No, perché abbiamo fatto insieme con, ho partecipato perlomeno dalla mia testimonianza al Parco Tecnologico della Regione Umbria dal punto di vista agrario sulla ricerca e sull'approvazione che l'aglione è prodotto tipico dell'Umbria, quindi dobbiamo essere orgogliosi da pochissimo tempo che sia riconosciuto come prodotto tipico. E sono andato a scovare delle ricette anche della mia famiglia, facendo origini circa dell'Ottocento, di questo prodotto che è l'aglione, che è una cosa fantastica.
Quindi abbiamo trovato il primo. Quindi
sì, il primo, l'aglione.
Quindi è con che pasta mettiamo? I pici, no? Perché sono
sarebbero gli umbricelli.
Umbricelli all'aglione,
no? O anche uno spaghetto semplicemente senza andare a trovare, viene in maniera veramente molto buona. E sul libro c'è questa ricetta. Oppure veramente una cosa molto molto tipica è quella con il pesce di lago del Trasimeno. Se uno vuole fare una cosa veloce, anche con un patè di tinca affumicata, per esempio, è una cosa straordinaria. O con del pesce di lago misto, fatto a pezzettini, con il sugo, e quindi con questa pasta che viene rimessa in padella e pastellata, proprio risottata quasi in questo modo, possono venire delle cose molto molto buone e interessanti, e alla fine si fa una manciata di prezzemolo sopra questo sugo e questa pasta, e credo che apprezzeranno tutti. Mentre l'aglione, per esempio, è detto anche l'aglio del bacio, perché non ha l'allina e quindi non l'odore non c'è, e quindi si può tranquillamente invitare una ragazza a mangiare un aglione, e magari chissà che nasce qualcosa.
Ragazzi, segnate,
detto l'aglio del bacio,
l'aglione può essere utile
perché è una bellissima sorpresa, sa di erbacio e non di allina.
Se lo fate diventare pure afrodisiaco, parte
no, ma è così anche raccontato. E quindi questo per le ricette del lago. Poi ci sono anche delle altre cose, perché se vogliamo rimanere su temi libri, non so.
Dopo non mando io, ma finisco per non mando io.
Ma su questo?
No, una curiosità mia, perché mentre parli di ricette, mi viene una domanda.
Sì.
Perché spesso parlo di lago, si parla solamente, no, del territorio di lago, no? E non delle ricette, di aspetto anche importante, certo, che poi qui nai, a cui è legato storia e tradizioni. La domanda che devo fare, secondo te c'è da parte di Umbria in generale, Umbria come società, ma parlo, una conoscenza anche nei giovani di questi certi Trasimeno? Cioè si conoscono, oppure c'è, cioè, si...
No, tu hai fatto una cosa dove io sono molto sensibile, e sono quelle delle tradizioni, degli usi e costumi locali. Quindi attraverso, per esempio, i libri che vengono fatti, voglio dare questo messaggio. Il messaggio è quello che le tradizioni del territorio devono essere valorizzate, mantenute e soprattutto conosciute ai più giovani. Io ho iniziato facendo un libro, si chiama Avventura a Borgo Gioioso, che è un racconto favolistico che ho detto per i grandi, si possono leggere i grandi, ma da leggere quando si è ancora piccini, perché si può leggere insieme nonni e nipoti, padri e figli, insegnanti con alunni. E questo parla del territorio, ma all'interno di questo libro si racconta angoli di interesse culturale, storico, monumenti che non sono poco conosciuti, piuttosto che aneddoti, piuttosto che usi e costumi che si facevano, e anche qualche tipo di ricetta. Però è un libro che è stato fatto, e ho fatto con delle illustrazioni, tra l'altro di Sara Belia, un'illustratrice veramente molto, molto brava, che racconta attraverso le immagini e con un testo ben nutrito questa storia, questo racconto favolistico, dove c'è Svassino, Tinchella, Gamberello, che parlano con gli umani, sì. I pescatori ovviamente sono i protagonisti, proprio per dare questo tipo di aspetto, così come anche abbiamo fatto con Mirko Revogliera ed Enrico Bindocci, abbiamo fatto tante storie a Borgo Gioioso, sarebbero delle carte di proprio, okay, che ci si può giocare e fare una serie di altre cose, proprio per questo motivo, per innestare e innescare la riflessione sui giovani su alcune tradizioni e usi popolari che magari si sono perduti. L'altro, per esempio, libro che è comunque destinato a questo tipo di target che abbiamo fatto è Ascanio il pescionino geniale, cioè che vive sotto acqua, gli succedono delle cose, vuole un albero di Natale, e alla fine nasce l'albero di Natale, quello di Castiglione del Lago, per esempio, e quindi c'è Ascanio il pescionino geniale, quindi anche quello è stato una delle mie composizioni.
Pensando a Trasimeno, specialmente, no? Ah, sì. Isola Maggiore, no? La cui,
sì, cui, sì. Esatto, se ne parla di queste
c'è
cose.
Altro, no?
C'è altro, c'è molto altro. Per esempio, sono andato a ritrovare un antico racconto contadino del Seicento, del Chiugi Perugino e della Val di Chiana. Quindi noi sappiamo che la Val di Chiana c'è la Romana e la Toscana, sì. Ma, quindi arriva la parte di Castiglione del Lago, ma arriva di fronte anche fino a Montepulciano, per si estende da Arezzo fino a Fabroficulle. In quella zona, siccome per un attacco degli orvietiani, chiamiamolo così, che interruppero al Muro Grosso che sta vicino a Ficulle il tratto del Clanis, questo fiume molto potente che oggi non c'è più ma è stato trasformato, ridussero le portelle di deflusso dell'acqua e l'acqua quindi sbatteva contro questo muro, tornava indietro e allagò la Val di Chiana, che diventò quasi una palude, finché nel 1770 il Fosso Ombroni iniziò a bonificarla. Nel frattempo però le famiglie contadine, durò 100 anni la bonifica, nel 1870, e oggi ce la ritroviamo la Val di Chiana come è oggi. Era praticamente il granaio di Roma, così come il Trasimeno, perché il Clanis era un fiume che si poteva navigare, nel senso da nord a sud c'erano 11 porti lungo la Val di Chiana e questi porti raccoglievano derrate alimentari per portarle a Roma. Si arrivava fino, diciamo, l'intorno a Orvieto più o meno, e c'era un altro porto, si scaricavano e si arrivava fino al porto di Ripetta per scaricare tutte queste derrate alimentari. E quindi già da quel tempo succedevano queste situazioni. Ma per tornare a questo racconto contadino, intorno al 600 ovviamente la Val di Chiana era paludosa, quindi c'erano acquitrini, sì, stagni, altre cose, e la popolazione contadina gli diceva ai propri figli, perché non potevano guardarli tutto il giorno, quindi un po' i ragazzi si dovevano auto gestire, attento che arriva la Marroca. Alla Marroca, ancora oggi i vecchi si ricordano di questa Marroca. Ma io, quando gli ho domandato l'intervista, perché queste cose nascono durante le mie interviste come giornalista, no? Dice: io non so che la Marroca, però so che c'era la Marroca, come fosse arriva l'uomo nero, arriva questa cosa. E invece la Marroca, facendo poi delle ricerche, ho trovato questo antico racconto, era questo essere leggendario, ovviamente di fantasia, che era un po' serpente, un po' lumaca, con dei grossi tentacoli, e prendeva i bambini che si avvicinano vicino alle acque, li prendeva per le gambe, li portava dentro la tana sott'acqua nel profondo del lago e gli succhiava tutto il sangue. Questa era la cosa per non farli avvicinare praticamente con questa Marroca, sì, d'accordo? E quindi allora io ho ripreso questa Marroca, perché io sono un pedagogo, quindi ho questa formazione, un po' che devo lasciare dei messaggi, come poi ho preso anche sui gialli, ma e quindi questa cosa l'ho un po' trasformata, un pochino più benevola, nel senso che l'ho rifatta tramite questo libro, appunto, Nini la Marroca, edito da Morlacchi, che esce la prossima settimana, tra le altre cose. E quindi in questa cosa si può raccontare di questa favola della Marroca. Quindi questo è il genere delle favole. Poi ci sono i generi gialli, ma non so se...
Andiamo con moglie, poi se
si potrebbe fare una puntata, per esempio.
Però una cosa, prima che... Vai. Perché questo qui,
parlando di lago, andiamo al prossimo
brano che si chiama At Sunset. At Sunset è di Ekaté e Cesare Verdacchi, un bellissimo brano, perché la cantante ha letto un mio libro giallo che si chiama Accadde al tramonto, la terza edizione, che tra l'altro l'altro giorno ho presentato a Marciano Book Festival ed è organizzato da Gianluca Bertoni. E questo brano la cantante l'ha praticamente fatto nel testo, e poi Cesare con tutti gli altri, questa è una produzione italo-tedesca di questo brano, l'hanno costruito e adesso lo potremo ascoltare, perché gli è piaciuto un personaggio di questo giallo, Accadde al tramonto, e lei si ispira e fa questo tipo di canzone. Non so se lo possiamo sentire, ma andiamo avanti. Cesare Verdacchi e Ekaté,
e poi torniamo. Buona squadra.
Sereno
È una bella scoperta.
Complimenti, Marco. Veramente bella canzone.
Cesare Gagliardi, Sunset è molto bella. Tra l'altro, si può trovare dentro al libro perché c'è un QR code, basta appuntare e tu senti questo, oltre che stare da un po' su tutti i canali
poi
di musica.
Poi torniamo a Marco, però torniamo a Roberto. Roberto, durante la musica, ci ha contato una chicca di quando tu eravi in farmacia, Borgotevi. Si può raccontare?
Sì, si può raccontare.
Tanto per raccontare, mi faccio della vanna ogni tanto perché mi apro la mente. Questa troviamo nei libro e comiche in farmacia, meravigliosa, potete leggere perché...
Purtroppo è tutto esaurito perché è un libro uscito qualche anno fa.
E poi torniamo ai botto, raccontaci questo aneddoto, vai.
E sapete, nelle farmacie rurali, farmacie di campagna, succede un po' di tutto. E insomma c'era un signore distinto, cliente abituale, sui 65 anni. All'interno della farmacia c'era il dispositivo antitaccheggio. Entra in farmacia e suona. Allora fa un po' avanti e indietro e il dispositivo continua a suonare. Non riesce a capire perché e niente, va via. Qualche giorno dopo torna in farmacia, entra, gli suona di nuovo. E quindi, preso dal panico, continua a fare un po' avanti e indietro, suona. Allora, era inverno, si toglie il cappotto e continua a suonare, avanti e indietro suona. Non contento, si toglie il maglione avanti e dietro sul dispositivo antitaccheggio e continua a suonare. Poi che fa? Si toglie le scarpe. Nel frattempo entravano clienti in farmacia. Si toglie le scarpe, fa avanti e dietro e suona. Quindi stava camicia, pantaloni e calzini. Non contento, si toglie la camicia, fa avanti e dietro e continua a suonare. Alla fine si toglie anche i pantaloni. Quindi stava in mutande, calzini e canottiera. Fortunatamente l'antitaccheggio stava nei pantaloni, quindi ha smesso di spogliarsi. E chiaramente io ero piegato dietro al bancone a ridere perché non riuscivo a trattenere.
Bello, però, no.
Succede dico, anche di questo.
Il coraggio di questa persona che non si è vergognato finché non accennava, si spogliava. Quindi salutiamo questa persona che non si è mai. Ritorniamo, grazie per questa. Per fatto un attimo sogno, torniamo al libro tuo. Allora, ne vedi, poi torniamo anche a. Scusa Nicola, ne appunto un po' studiare questo il tuo libro che hai portato, mi sono accorto che prima di ogni capitolo c'è un riferimento, dicevamo che può essere una poesia o dei riferimenti anche storici. Perché questa, no? Cioè il fatto di mettere prima di ogni capitolo i riferimenti, che tipo di riferimenti sono? Adesso Dio meglio tu per non sbagliarmi.
O anche citazioni musicali.
Sì, infatti.
Perché a me piace immaginare di leggere un libro con un sottofondo musicale. C'è chi piace magari leggere un libro sotto l'ombrellone. Anche a me piacerebbe adesso leggere un libro sotto l'ombrellone.
Il tempo adesso non è, però si può fare in estate.
In estate. Oppure, non so, la sera a letto con l'abajur accesa.
Sì, sì.
A me piace l'idea, e infatti in questo libro ci sono diverse citazioni musicali, l'idea di dare al romanzo una colonna sonora. Che poi per ogni lettore può essere diversa in base al mood, in base all'umore, in base all'umore che si ha in quel momento. E ci sono citazioni importanti come Mozart, il Requiem di Mozart, il Flauto Magico di Mozart, e anche canzoni un po' più leggere, diciamo, ma molto belle. Per esempio, una canzone che mi piace tantissimo è It's Not Unusual di Tom Jones, che è una canzone che dà una carica, una pazzesca. Grandissima carica, pazzesca. E poi ognuno può leggere una citazione in un modo più scanzonato o in un modo, per esempio c'è un capitolo che si intitola Un sacco bello, un omaggio a Un sacco bello di Verdone, però io l'ho immaginato per esempio legandolo a Morricone, perché Morricone ha composto il famoso fischio di Un sacco bello, è bellissimo. Io ho immaginato quella colonna sonora.
Un mito veramente.
Quella colonna sonora. E altra cosa importante che sicuramente il collega che ha più esperienza di me, se posso permettermi, dal punto di vista letterario, no. L'esperienza di me, perché io dal punto di vista della narrativa sono un esordiente, molto importante è l'incipit di un libro. Perché quando tu proponi a un editore un tuo romanzo, quindi ricordiamo l'editore Scatole Parlante che ha creduto Scatole nel mio progetto, quindi
prima di contatti lo si portava io, diciamo alla fine, vai.
Certo, e quindi l'importanza dell'incipit, perché tu puoi scrivere anche un best seller, se tu mandi a un editore un best seller con un incipit, con un inizio non convincente, non arriverà mai alla pagina 20 dove diventa un best seller.
Li copio subito, immediatamente.
Molto importante l'incipit, l'inizio, lo stesso anche la fine. Infatti molti scrittori addirittura prima scrivono il finale e poi costruiscono tutto intorno al finale, tutta la trama intorno al finale. Per esempio, io passo sono partito, diciamo, dall'inizio io.
Okay.
Io dall'inizio, era un periodo in cui stavo facendo delle ricerche storiche, appunto, come dicevamo, sì, prima, sulla chirurgia, sì, Preciana in particolar modo, quindi io, diciamo, l'ho sviluppato partendo dall'inizio,
dai,
diciamo,
cerchi, e poi no, la stesura.
E quindi, a proposito di incipit, possiamo anche cogliere l'occasione per leggere un pezzo.
Tanto per parlare, poi aiutate, sì, voglio chiedere una domanda, so, poi parlare Roberto. Ah, Nicola, apriamo un po' della tua danno, la vostra realtà. Mi è venuta una domanda spontanea: quanto è difficile andare avanti? 30 anni di attività sono tanti, no? Dove sta riportando, cioè, andare avanti 30 anni di attività che poi ha ottenuto riconoscimenti, successi e si è considerato mai nel territorio, no?
Beh, non è facile, ci vuole costanza, ci vuole passione e ci vuole amore, perché ci vuole anche, sì, l'amore, non c'è solo la passione. E noi abbiamo la fortuna che abbiamo una persona che è Cristina Pernazza, che è la fondatrice.
Ci salutiamo.
E che saluto, e che lei insieme al marito ha portato avanti fondamentalmente, lei, per tutti questi anni, con tutti i presidenti, okay, che ci sono stati,
sì, sì,
che si sono presi come me le responsabilità di tutto e le difficoltà che ci sono anche per a livello burocratico, insomma, adesso come adesso, per mandare avanti le società. E ci vuole amore, ci vuole costanza, ci vuole di stare sempre sul pezzo, di invogliare i ragazzi a continuare quando hanno delle difficoltà, perché, come dicevo prima, il tiro con l'arco è una disciplina più che uno sport, e è mentale. E quando tu prendi bambini fino dagli 8 anni, fino a quando inizia la pubertà, no?
Sì.
Che iniziano a tirar fuori il carattere, scarico ormonale e tutto, sì, quanto, è il momento dove tu la maggior parte li perdi. E quindi devi stare lì sopra a invogliarli, non dargli troppa pressione. Quindi bisogna saperci fare, cioè, nel senso, non è
importante,
soprattutto perché non è una cosa fisica dove tu... Il tiro con l'arco, sì, come ho detto prima, c'è la tecnica, ma più che altro c'è la
concentrazione
e la costanza. E a un bambino, fagli rimanere il bambino, ragazzi,
sì, sì,
fagli rimanere la concentrazione dall'inizio alla fine della gara non è facile, perché ho visto tante volte gente che mi piangeva vicino, che non ci prendeva più e tutto quanto. Quindi bisogna essere bravi, cioè chi fa l'allenatore è una missione sotto questo punto di vista, come tanti sport,
sì, sì.
Ma questo in particolar modo, perché anche io
forse penso che la testa super al fisico, non
perché qui la testa super al fisico.
Parlando di gare, quanto può durare una gara di tiro con l'arco dai ragazzi a...
No, le gare durano, sono tutte per tutti le stesse,
okay,
poi cambiano le distanze,
ah, okay,
ovviamente tu anche a livello fisico, più libre tiri più lontano vai, fondamentalmente. E una gara ti può durare, ci sono diversi tipi di gare, quindi,
okay,
ti possono durare come 3 ore, come ti possono durare anche mezza giornata, come quando vai a fare le gare di campagna, che sono dei percorsi che sono 3 chilometri dentro boschi, e sono dei percorsi, però tu trovi dei paglioni da 1 a 24 paglioni e ti fermi al numero 1, tiri, poi vai al 2, tiri e in fila, fondamentalmente. E diventa una cosa,
dai,
lì è più stimola di più, perché il tiro,
soprattutto se passa qualche cinghiale,
se passa qualche cinghiale diventa un problema, perché sai, soprattutto quando fai il 3D,
appunto, cioè, stessa...
ammazzarlo con le frecce è l'impresa, secondo me.
Dipende. Guarda che la freccia è...
Penso che appunta sia, no?
Sì, la punta è... Diciamo, non è da caccia, perché quando tiri ci sono anche le punte da caccia, perché la caccia al cinghiale, la caccia col tiro con l'arco esiste e c'è anche in Italia.
e non è facile farla, perché lì devi tirare veramente a 10 metri all'animale, nonostante non sono un cacciatore, però esiste anche quella, quindi diciamo che se anche con una freccia da tiro da un animale gli fa male, non è che
c'è una gara che ti è rimasta impressa, tutti quelli che hai visto, una gara che ti è rimasta impressa perché è stata bellissima, durata tanto, una gara che ti è rimasta impressa fra le tante che hai visto?
Beh, forse prima volta che ho fatto un campionato italiano Hunterfield, che prima volta ho fatto il campionato italiano e prima volta sono arrivato quarto quell'anno. E
che anno era?
2015. E lì tiravi, mi ricordo che a un certo punto mi divertivo, cioè, perché la cosa che io cerco di dire anche ai ragazzi è di divertirsi quando fai lo sport, quindi che è la cosa più importante che ti spinge andare avanti a continuare. E arrivato a quel punto, perché faccio una premessa, perché tanti si trovano in difficoltà perché contano i punti quando tirano, e quindi se tu devi arrivare a un certo punteggio, la testa ti dice che ci può arrivare, ma magari il fisico non ce l'ha più, fa più, è finita. E in quel momento quando ho fatto questo campionato, ne ho fatti altri dopo, non è stato, però il primo se me lo ricordo, perché a un certo punto non ho pensato che stavo a fare un campionato italiano con tutti i nazionali che mi stavano lì vicino, ma ho tirato per divertirmi, sono arrivato alla fine, sei arrivato quarto, sono arrivato quarto. Cioè è a due punti dal terzo, quindi nel senso era andato quella è stata bella, e è durata tanto, perché poi dopo ci sono stati scontri finali e tutto il resto, ma è durata dalla mattina alle 9 fino alla 5 e mezza alle 6, ragazzi.
Robby, poi torniamo anche a ci vogliamo leggere questo un pezzo del libro con la musica.
Un brano di Mozart, per esempio, Lacrimosa, un brano del Requiem di Mozart.
Sottofondo glielo mettiamo, dai.
Ci troviamo nel arco temporale 45, seconda guerra mondiale, come ambientazione Uta Emilia, cittadina dell'entroterra polacco.
Ok, ecco, vai.
Si accovacciarono tutti sul pavimento asciutto del portico della chiesa, aspettando che succedesse qualcosa. Inesorabile, il fuoco dei fucili del plotone di esecuzione esplose. Il rumore delle armi sembrava ovattato, come se tutto fosse attutito da un silenziatore, rappresentato dall'angoscia che montava tra gli impotenti spettatori. 20 corpi caddero a terra esanimi. 3 superstiti rimasero immobili e agonizzanti, forse con la vana speranza di sopravvivere al massacro. Il capitano nazista, però, si avvicinò, estraendo la pistola, e finì con un colpo di grazia alla nuca Janusz il fornaio e Marcin il falegname. Il volto gelido e inespressivo di Goebbels mutò in indignazione quando un fiotto di sangue zampillò sulla sua mano destra, macchiando il polsino della divisa. Esitò qualche secondo, poi giustiziò anche il giovane Piotr. Una cruda immagine che rimase per sempre vivida nella mente di quei 5 innocenti bambini, trasformati in uomini dalla cinica realtà della guerra. 2 ore dopo tutto era finito. Uta Emilia era in macerie. I soldati tedeschi proseguirono il loro cammino. A questo punto, gli abitanti rimasti in vita erano 77.
Grande, complimenti. Bravo. Mago, me sentivi...
Bravo. Bello.
Complimenti.
Roberto ha fatto...
Profondo. Il testo può un pezzo...
Questo è l'incipit, della... parte dell'incipit.
Nei episodi che mi ha raccontato, no? C'è un episodio in cui Roberto si... non identifica, però che fa suo, tra virgolette.
Allora, sì, spesso diciamo nella realizzazione di un progetto, di un romanzo, ci sono delle parti autobiografiche, e sicuramente ci sono, ma per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi, dei protagonisti principali, diciamo ho preso un po' spunto da diverse personaggi, persone incontrate, conosciute direttamente o indirettamente. E quindi ho preso spunto da alcune caratteristiche della personalità di questi personaggi. E come uno scrittore più esperto di me ben sa, diciamo un trucco per accattivare l'attenzione del lettore è quello di dare per esempio al personaggio positivo qualche elemento negativo, al personaggio negativo qualche elemento positivo. Questo fa sì che il lettore sia più coinvolto, nella lettura, perché si evita, no, una figura scontata.
Marco, sì. Prima dicevamo che anche i bigiai, dicevamo, no? Vogliamo parlare un attimo di questo tuo, diciamo, no, aspetto legato ai bigiai. Come dicevamo,
abbiamo visto Accade al tramonto. Allora,
appunto, è finito questo libro, sì. Anche.
Sì, partiamo da questo libro. Allora, una premessa che i miei libri in generale, tutti hanno una fonte ad alta leggibilità.
Okay.
Quindi tutti quanti sono, favoriscono la lettura per i dislessici, per okay. i DSA. Perché tra le mie cose è l'inclusività, includere le persone, e quindi questa è un po' la caratteristica dei miei libri in genere. In particolare nei libri gialli che ho fatto è sempre uno strumento che ho scelto per arrivare fuori dei giovani, e soprattutto tramite in qualche modo le mie interviste, insomma la mia attività di giornalista, derivano tutti da storie vere, tutti gialli, qui sono storie vere, e queste storie vere sono romanzate, ovvio per motivi anche, insomma, di sicurezza o comunque di ovvi, per una serie di cose, nomi e luoghi sono leggermente diversi. Accade al tramonto è uno dei libri gialli che adesso uscirà la terza edizione, ma che insomma uscì qualche tempo fa, e qui parla di un falsario, di una gang, anzi di falsari realmente, che io ho intervistato, e uno di questi mi ha raccontato delle cose, e gli ho chiesto se voleva, appunto, se lo mettevo in un libro questa cosa, e lui mi ha detto ma vediamo, ma no, ma insomma alla fine dopo un po' di cose l'ha voluto leggere, quindi era un romanzo e alla fine accettato. E poi delle baby gang giovanili di saggi che ci sono in queste baby gang che venivano utilizzate da queste persone, quindi questo libro parla di queste cose, e questo accade appunto al tramonto, mentre prima ancora c'era La ragazza del canneto, dove ho affrontato i temi social che vengono utilizzati adesso tramite appunto i device vari che vengono utilizzati, l'adescamento degli adolescenti. Ho preso anche qui spunto da una storia vera di qualche anno fa, di 8 anni fa, dove una ragazza giovane per trovare degli amici chattava sui social, e alla fine ha trovato spunto con un corrispondente, ma dall'altra parte poi sono dati appuntamento dopo circa un mese di corrispondenza, sono trovati in un luogo intorno al Trasimeno, si sono incontrati, lei ha trovato in realtà una persona più grande di lei, molto più grande di lei, e questa ragazza è stata trovata morta dopo un mese circa. E qui c'è l'adescamento tramite social. Questo nel libro La ragazza del canneto, che Armando Editore, questo è appunto chi l'ha pubblicato, ed è tra l'altro in italiano e inglese, oltre che essere sempre per DSA,
sì, anche in inglese.
E cosa succede? Ecco, quindi è un tema molto delicato questo dei social, sono eventi, questi non si conoscono molto ma sono successi, quindi per me vuole arrivare direttamente ai ragazzi. Poi ho avuto la possibilità di tenere dei corsi proprio sui social, che cosa è internet, le possibilità ma anche i pericoli, e tra qualche giorno all'università terrò anche lì una della terza età di Magione, terrò appunto un incontro proprio su questa caratteristica. Mentre l'ultimo, che è appena uscito, è un episodio che si chiama invece L'odore del cuoio. E L'odore del cuoio invece tratta di anche qui sono problemi tematici legati alle baby gang, ai disagi giovanili, ma soprattutto sulle violenze di genere verso le donne. E questo è il primo di una trilogia, si chiama L'odore del cuoio, il secondo si chiamerà L'odore del caffè, il terzo L'odore dell'acqua. Perché saranno le caratteristiche sugli indizi e sulle prove di questo maresciallo dei carabinieri, Gloria Vanni, questa donna splendida, e si parlerà all'interno del libro anche di una coppia lesbica. E adesso non vado oltre, sì, ma sì, ne succederanno un po' di tutti i colori.
Qua è di fronte a Mangioe, quando ti di fronte a Mangioe si trova queste tematiche e poi portare sì, nei libri, no? Qua sì, di fronte a Mangioe come scrittore e poi incontrare.
Ma di fronte a Mangioe sinceramente non lo so, perché io lo scrivo come mi viene, cioè prendo l'intervista, prendo quello che mi ha raccontato la persona, anche qui è una storia vera, di questo maresciallo dei carabinieri che ovviamente non si chiama Gloria Vanni, ma si chiama in un altro modo, dove per esempio all'interno dei miei libri ci sono molti, spesso ci sono molti cani, e quindi perché sono animali che comunque sono presenti, quindi questa persona qualche tempo fa mi raccontò della sua storia, che stava in un reparto molto delicato dei carabinieri, e quindi poi sono successe delle cose e quindi mi ha raccontato questa storia che gli è successa, che ovviamente qui non spoilerò, non dico, ma che parla appunto sulla violenza di genere, sulla violenza delle donne. Quindi questo significa andare un po' dentro, ma questi libri servono per far riflettere le persone, servono per poter ragionare su certe cose. Quindi la difficoltà è trovare il romanzo, trovare le linee, ma che si sappia, insomma, è quello che provo a dire, che queste sono storie vere, non sono storie inventate, raccontate, quindi dice di fantasia. No, si basano su realtà che possono essere tutti i giorni.
Perché anche a te ti ha dato anche a te degli spunti di riflessione, no?
Certo, assolutamente. È per questo che dico, i ragazzi spesso vanno su, per esempio, sui social, sul computer, sì, e pensano che lì non possa succedere niente, essere sul computer, ma già quello ogni tanto con dei giochi particolari ti chiedono dove sei, uomo o donna, quanti anni hai o altre cose, mi dai la mail e già è finito, insomma, lì già sei individuato, no? E la stessa cosa, questo, quello che può succedere è la violenza, la crudeltà che a volte le persone, specialmente in branco, che da soli non hanno il coraggio, mentre in branco ce l'hanno. Quindi questo serve per poter, come strumento, come dicevo prima, per poter diffondere questa cosa. Ma di una cosa sono molto orgoglioso. Al di là di questi libri, che sono arrivati anche in alcuni casi delle testimonianze di persone che hanno denunciato, dopo aver letto il libro hanno trovato il coraggio. E quindi questo mi rende abbastanza, diciamo, soddisfatto, orgoglioso, e orgoglioso di questo fatto qui, che sono dei ragazzi che hanno avuto il coraggio durante degli incontri a scuola di raccontare quello che gli era successo in separata sede, ma intanto gli è venuto lo stimolo, o comunque farsi aiutare da
qualcuno che poteva aiutare.
Da qualcuno. E poi ci sono, ci sono, per esempio, una cosa, ma non so se ho la possibilità, non voglio togliere spazio a nessuno.
Vai, dico.
Ok.
Allora, finiamo il discorso.
In questa cosa qui, io sono stato ricoverato per il Covid dopo due vaccini. E mi sono trovato all'ospedale in terapia semi-intensiva, ricoverato
a Perugia
per molti giorni. E mentre ero lì, che ero ovviamente annebbiato per le cose che mi davano, e mi veniva pensato proprio tante cose, e ho vissuto delle situazioni, adesso quello anche che diceva Roberto, che mi ha solleticato questa cosa con il suo, immagino, bel libro, ma quello che ho letto sicuramente è molto interessante, il fatto di essere costretto in un luogo, non puoi uscire da quel luogo, dipendi dalla volontà altrui, non hai possibilità di rapporto con il dentro e il fuori, nessuno ti può venire a trovare, tu non puoi parlare con nessuno, hai la paura di morire in qualsiasi momento. Queste sensazioni mi hanno fatto riflettere, perché sono sensazioni ovviamente nel contesto diverso, ovviamente in maniera molto più attenuata, per quello che sto per dire, a quello che hanno vissuto chi è stato ghettizzato o mandato nei campi di concentramento, no? E quindi la paura di morire, non poter parlare, gli altri che decidono sulla tua vita, tu non puoi fare niente, stai lì fermo. Da questo punto di vista, questo mi è venuto pensato mentre io ero lì, diciamo, in coma terapeutico, sedato in questa cosa qui, e dopo mi è rimasto. E quindi che cosa è successo? Che appena io sono uscito, ancora, insomma, dovevo riprendere di questa cosa. Io ho pensato a quello che è successo durante la seconda guerra mondiale, ho detto così, questa cosa qui, perché in un'intervista precedente io dicevo che è successo durante la seconda guerra mondiale, i ragazzi mi dicevano boh non so, sì, è successo qualcosa ma boh 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 sarò, ho detto devo fare qualcosa, devo lasciare anche un po' un mio semino, sì. E sono andato a recuperare gli ultimi sopravvissuti dei campi di concentramento. E da lì è iniziato un percorso, nasce il progetto Concordia, ho fatto degli articoli al giornale, come giornalista io scrivo su About Umbria e su altre cose, come giornalista televisivo diamo la possibilità a Umbria più TV o Teleroma o un TEF a volte, e come radio invece su RTN Radio, curando la rubrica, ma al di là di queste situazioni quindi nascono queste cose e poi quindi sono andate in via queste trasmissioni. Alla fine queste interviste ne ho fatte 7 documentate, quindi sono uscite queste cose, è venuto fuori un libro che si chiama I fabbricanti di crudeltà, edito da Bertoni Editore, che è pronto ma uscirà fra qualche tempo, okay. Se no. Okay, che racconta la storia di queste persone, da brividi, perché è la loro parola che loro, e con questo io vorrei trasmettere veramente le emozioni, quasi un pugno di stomaco, uno spugno allo stomaco simbolico ai giovani per capire cosa hanno provato queste persone, che testimoniano direttamente con le, cioè vengono i brividi a sentire raccontare queste persone, e questo è un una prossima cosa su cui potremo concentrarci prossimamente.
Quando si hai, andiamo con la musica, no? Dai,
ci ascoltiamo di parco. Vai.
Eccoci qua, grande, andate in diretta voi per gli ultimi 10 minuti finali. Ritorno un attimo con Arco, ma c'è un, non dico solo nel cassetto, ma qualcosa che di grande vuoi fare da qua prossimamente, come realtà Augusta Peruse? Ci sono tante, però una che vorresti realizzare, beh, vedrai.
Beh,
sono solo nel cassetto, però.
Allora, il sogno nel cassetto è, allora, noi parto dal presupposto che abbiamo una bella struttura, che è uno dei campi più belli del centro Italia, sicuramente se non tra i più belli d'Italia, che è quello di Pian di la struttura di Pian de Massiano.
Che bella grande, no?
Sì, sì, per Pian de Massiano è outdoor, ti parlo. Okay. E dove sono stati anche ospitati i campionati italiani nel 97, mi sembra, 94-97. E noi, come ti dicevo, noi facciamo da 30 anni l'indoor a CVA di Pretola, che è, li ringraziamo tutti i giorni, perché fondamentalmente quella è la palestra, ed è il CVA, ma è la palestra dove noi possiamo lasciare i paglioni, possiamo lasciare senza smontare niente, insomma,
è tanta, è importante.
È stata costruita praticamente, ci abbiamo i nostri riferimenti con le misure. Un sogno nel cassetto che ho io è cercare di fare nella struttura che ci abbiamo a Pian di Massiano un impianto indoor, dove okay. Ti puoi allenare anche indoor nell'impianto, una palestra. Quello è un sogno che mi piacerebbe realizzare. È il sogno, quello è il sogno, insomma, di struttura. L'altro sogno è la crescita della società, cercando di mettere più dentro i ragazzi, più ragazzi possibili, e cercare di farla crescere sempre facendo prendere voglia a sti ragazzini che
infatti mi ha fatto una domanda, il Covid è stato il Covid che ha cambiato, no, tutto e tanto, come dico io, no, un po' è stato una specie di pratica acqua e fa, prima che sembrava una tepe, adesso ne siamo nati, no, proprio creato una divisione, no? Si è fatto spesso, ragazzi, due anni chiusi tra virgolette in casa, e ce ne vogliai, no, chiusi davanti al computer, importante che io tornano a praticare sport, no, quindi contatto con altre persone, con altri ragazzi, sport agli aperti. Però nel tuo corpo c'è stato dopo il Covid un aumento di iscritti oppure è stato, no, non c'è stato questo aumento significativo?
No, allora tu devi considerare che gli arcieri a Augusta Perusia sono stati durante il Covid, perché il tiro con l'arco è stato uno dei pochi sport che si potesse, che si poteva fare, okay, durante il Covid. E gli arcieri a Augusta Perusia, per non far morire la regione, l'attività regionale, sono state una delle poche, forse l'unica società che ha sopra le proprie responsabilità organizzato 6 gare indoor in quel periodo. Quindi i ragazzi della regione, gli arcieri della regione, invece di andare fuori, che non potevano andare fuori, andava, anche se ti potevi muovere, insomma, per fatto sportivo, sono venuti da noi. Ma l'abbiamo fatto perché in quel periodo c'erano tante palestre comunali con tante responsabilità dove non gliele davano fondamentalmente le amministrazioni, e paradossalmente non c'è stata il ritorno con i ragazzi, quindi siamo ripartiti praticamente arrancando. Ma non è stato un male dell'Augusta Perusia, è stato un male fondamentalmente visto un po' da tutte le parti.
Sì, non, diciamo,
il Covid è un po' invece di farti prendere la voglia di riprendere, t'ha represso.
Bravissimo, sono un po' cambiato.
Siamo
arrivati alla fine. Contatti, poi le ultime domande per Marco e Roberto, ma non approfitto per te per chiudere con te. Contatti e prossimi eventi se ci sono futuri.
Allora, contatti con tra email arcieriaugustaperusia@virgilio.it, oppure c'è posso dare anche il numero di telefono 339 4731 898, oppure venite al campo durante l'inverno fino a marzo al CVA di Pretola, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Vedi? Dalle 8:30 fino alle 11, e oppure il campo di Pian de Massiano da marzo fino a settembre. E le prossime attività, noi abbiamo appena fatto la nostra gara indoor la settimana passata, e avremo le nostre gare outdoor, ma saranno a luglio, quindi okay.
C'è tempo.
Ci troverete in giro per l'Italia, insomma, a fare
ti,
le gare.
Ti aspettiamo, anche per fare un altro spot, il softball.
Sì, perfetto.
Robby, contatti tuoi, devo trovare questo libro, e il prossimo libro è già in...
Il prossimo libro è già in cantiere, sto lavorando con l'illustratore che ha collaborato con me.
Vieni qua a presentarlo.
Sì, verrò a presentarlo. E si tratta di dipendenza da social network. Bello. Insomma, io ho una formazione scientifica, quindi tratterò l'argomento dal punto di vista scientifico, ma sarà alleggerito da vignette satiriche. Ci stiamo lavorando, quindi esatto. Diciamo il prossimo anno probabilmente lo troverete il libro sui principali store digitali, è uscito a fine settembre, quindi Mondadori, Feltrinelli, Amazon, Apple e quant'altro.
Il mistero di Uta Emilia. Perfetto, sì, chiudiamo con Marco,
sì.
Sfogliamo un minuto, contatti Marco e ricordiamo gli eventi qui che ci sono.
Ma gli eventi che adesso dal 18 al 27 alla Rocca Paolina di Perugia, Sala Cannoniera, abbiamo detto donna al femminile. Sì. Prossimamente stiamo già lavorando sulle varie edizioni di Giallo Trasimeno, di Poesia Trasimeno e di Trasimeno a colori e come cartolina Trasimeno, così come a Perugia stiamo lavorando su Priorità Donna e sulla manifestazione che invece ha al rango respiro per gli artigiani artistici, che si chiama Perusia al suo lago, la vecchia strada che partiva da Perugia e arrivava al lago Trasimeno, dove tutti gli artigiani sono stati in qualche modo un po' dimenticati, e quindi vorremmo con questa iniziativa ravvivare questa cosa. Quindi questi sono gli eventi dove se
contatto,
uno contatto, ma molto semplice, io non sono molto social, se non magari la pagina Facebook dove ho quella di Marco Pareti, e poi lì chi volesse approfondire alcuni argomenti sono contattabili attraverso quella pagina. Comunque uno se vuole venire a vedere che cosa ci occupiamo e che cosa facciamo, ma devo soprattutto ringraziare anche gli altri che sono appunto Gianluca Bertoni, Ugo Mancusi, Sonia Bagnetti, Emanuele Puntani, Roberta Costanzi e Alessandro Mastrini, e con questo voglio dire sono alcuni degli amici che ci danno una mano a fare tutte queste
grazie
cose.
Grazie, poi vi aspettiamo, vi siamo più avanti fino al suo corne.
Buonanotte a
tutti.
Tutti,
ci vediamo sabato
e lunedì prossimo.
Buona settimana, lunedì vi siamo con i Red Hot
Chili Pepper.
Vai, buona settimana, grazie ancora, grazie, a presto, ciao.
Ciao.